File 16, pagina 139. Premeditazione. Il 22 novembre 1945, giovedì, la requisitoria viene interrotta da un necessario chiarimento del tribunale. L'accusato Julius Streicher, l'uomo delle campagne antisemite secondo l'opinione pubblica, è sano di mente? Il suo avvocato chiede che gli sia sottoposto a un esame mentale. Tre medici specialisti esaminano Streicher. La loro conclusione è unanime. L'accusato è sano di mente e può comprendere la natura e la portata degli atti da lui compiuti durante tutto il periodo preso in considerazione dall'atto di accusa. Il tribunale considera pertanto Julius Streicher in grado di comparire e di presentare la sua difesa. In effetti, il 15 novembre, l'avvocato di Streicher aveva presentato una petizione che metteva in dubbio la responsabilità del suo cliente. Il 10 novembre 1945 Streicher aveva subito un interrogatorio da parte dei membri della delegazione sovietica. In quell'occasione egli aveva dichiarato che, comportandosi come aveva fatto, egli aveva difeso il punto di vista sionista. Il procuratore generale sovietico aveva chiesto un esame psichiatrico per sapere se Streicher era responsabile o no. Aveva dunque approvato l'iniziativa dell'avvocato. Il tribunale aveva incaricato i professori dell'AI, facoltà di Parigi, Krasnushkin dell'Istituto di Mosca e Schroeder, colonnello dell'esercito americano, di esaminare l'accusato e di determinare se egli era normale o alienato, se era in grado di comparire e, nel caso in cui fosse alienato, se ciò lo aveva reso incapace di comprendere la natura e la portata dei suoi atti nel periodo in cui aveva avuto delle responsabilità politiche. Per ciò che riguarda Martin Bormann in fuga, basta una breve parentesi per respingere la richiesta del suo avvocato tendente allo straccio delle cause e al rinvio a giudizio ulteriore. Martin Bormann verrà giudicato in contumacia, d'accordo con l'articolo 12 dello Statuto del Tribunale Internazionale. I giudici lo decidono molto rapidamente. Si può capire che l'interesse della giustizia sia che Bormann venga giudicato, anche se ci sono dubbi sul fatto che egli sia in vita. Il tribunale non dovrà stabilire se egli sia vivo al momento del giudizio. La requisitoria riprende il suo corso. Il colonnello americano Storey spiega in che modo i documenti annessi all'incartamento sono stati raccolti, raggruppati, classificati e identificati, ed importanza evidente sottolineare la validità delle prove accumulate contro gli accusati. Infatti, tra queste, alcune giustificheranno delle condanne alla pena capitale. Il colonnello Storey spiega come del personale specializzato sia stato aggregato ad ogni armata durante l'avanzata americana in territorio tedesco. Documenti e rapporti ritrovati nei quartieri generali e negli archivi delle amministrazioni sono stati raggruppati, classificati, catalogati. Questi archivi pesano varie centinaia di tonnellate. Le armate alleate ne hanno assicurato il trasporto con interi convogli. Dopo averli raggruppati per regioni, alcuni responsabili nazisti hanno cercato di nasconderli, a volte per dovere, come nel caso di incartamenti militari, e a volte per prudenza, come nel caso della corrispondenza dell'accusato Rosenberg con il partito nazista o del suo diario personale ritrovato dietro una falsa parete in un vecchio castello della Baviera. In quell'occasione, del resto, furono trovate delle opere d'arte che erano state raccolte da dirigenti nazisti dopo essere state rubate in vari paesi occupati. Tutti i documenti prodotti al processo come prove dell'atto d'accusa provengono dunque da questi archivi riuniti. Essi rappresentano in qualche modo una selezione. Soltanto per il territorio controllato dagli americani e dagli inglesi sono stati riuniti 2500 documenti fotografati e tradotti. Essi sono classificati in rubriche. Ognuna di queste rubriche figura nell'atto d'accusa sotto forma di capitolo. Mano a mano che con la lettura, capitolo per capitolo, della requisitoria, i documenti originali vengono consegnati al cancelliere. Le rispettive copie sono passate ai giudici, agli avvocati e alla stampa, se quest'ultima lo desidera. Questo metodo di lavoro è stato concordato dai giudici e dagli avvocati. Il vice procuratore americano Albrecht si alza per dimostrare, questa volta particolareggiamente, come nacque e come si sviluppò il complotto nazista fino al 1939. Con la presentazione dei corpi del reato riparleremo della requisitoria del procuratore Jackson. I vari procuratori americani che ora si succedono si limitano a sottolineare l'importanza dei documenti che si mettono a disposizione del tribunale. Prima però il procuratore americano Albrecht ritiene necessario commentare due schemi rappresentanti l'uno l'organizzazione del partito nazista, l'altro quella del governo tedesco. L'organizzazione del primo è fondata su un sistema gerarchico di tipo piramidale, al vertice il Führer, poi i 16 Reichsleiter, cioè i dirigenti del partito, al di sotto 42 Gauleiter, i Kreisleiter, vale a dire i dirigenti nazisti della città e dei villaggi che raggruppano più di 3.000 famiglie, gli Ortsgruppenleiter, dirigenti dei gruppi meno importanti, gli Zellenleiter, incaricati del controllo da 4 a 8 blocchi di case nella città, infine i Blockleiter, capi politici di 40-60 famiglie. A completare questa organizzazione del partito nazista ci sono i reparti d'assalto, la gioventù hitleriana, i corpi motorizzati del partito, NSKK, le SS e finalmente un certo numero di organizzazioni affiliate come il Fronte del Lavoro, l'organizzazione dei funzionari o quella degli avvocati. Quanto al governo, sempre al vertice, Hitler, immediatamente sotto ciò che il procuratore chiama la Reichsregierung, ossia il governo tedesco considerato collettivamente. Tutti i membri del governo fanno parte di questa Reichsregierung, ne fanno parte anche i membri del Consiglio di Difesa e quelli del gabinetto segreto. Essa esisteva prima di Hitler, sottolinea il sostituto americano, ma Hitler l'ha trasformata a tal punto che nel 1937 essa era costituita soltanto da membri del partito nazista. Infine, tutti i ministri, ad eccezione del ministro delle poste, che fino all'ultimo rifiuterà di farne parte, e tutti gli altri dignitari, con poche eccezioni, sono contemporaneamente designati alla direzione del partito e alla direzione dello Stato. Così lo Stato e il partito formano un tutto unitario. Il piano è riuscito e adesso si è in grado di raggiungere gli scopi prefissati. Il procuratore Albrecht incomincia allora a definire il ruolo e la posizione di ognuno degli accusati all'interno dei vari organi del partito e dello Stato hitleriano. Gli uomini che sono davanti a noi, salvo l'accusato Jodl, capo di Stato Maggiore delle forze armate, avevano tutti una funzione precisa. A volte ne avevano varie contemporaneamente. D'altronde essi lo hanno riconosciuto e hanno firmato le dichiarazioni che lo confermano. Nel pomeriggio, alla ripresa dell'udienza, il sostituto procuratore degli Stati Uniti, Frank B. Wallis, fornisce al Tribunale Internazionale le prove concernenti il primo capo d'accusa, cioè il complotto. Egli riassume i termini abbozzati dal procuratore generale durante le prime udienze e analizza nei particolari gli scopi del Partito Comunista, i suoi metodi, la sua ascesa al potere, la consolidazione del suo controllo sulla Germania tra il 1933 e il 1939, con lo scopo di preparare la guerra di aggressione. Il materiale di informazione costituito da questi documenti giustificativi è riunito in una cartella facile da consultare. Il comandante Wallis si limita a commentare i documenti essenziali. Abolizione del Trattato di Versailles, riconquista dei territori perduti nel 1918, conquista dello spazio territoriale vitale necessario alla razza tedesca con tutti i mezzi, anche se illegali. Questi erano gli scopi dichiarati sin dagli inizi dell'impresa hitleriana. Questa constatazione di per sé sola giustifica l'accusa di premeditazione e di guerra d'aggressione. Hitler non lo ha negato. Il 30 gennaio 1941 egli proclama: «Ho fissato il seguente programma: abolizione del Trattato di Versailles. Il resto del mondo è assurdo quando afferma che ho svelato il mio programma soltanto nel 1933, 1935 o 37, in luogo di ascoltare le stupide chiacchiere degli emigrati. Questi signori sarebbero stati molto più accorti se avessero letto ciò che ho scritto migliaia di volte. Nessun essere umano più di me ha proclamato e scritto le sue intenzioni. Senza tregua ho scritto queste parole: abolizione del Trattato di Versailles. La violazione del Trattato di Versailles ha inizio in realtà molto prima dell'ascensione di Hitler alla cancelleria. Nel 1942 Krupp riconosce pubblicamente che i principi essenziali degli armamenti e i modelli delle torrette destinate ai carri armati erano state studiate sin dal 1926. All'inizio del 1934 un piano di requisizione di 240.000 macchine per le produzioni di guerra viene approvato dal Consiglio di Difesa. Questo riarmo della Germania non avviene all'insaputa delle grandi potenze. Il generale Stalin ricorda nelle sue memorie che Göring, per mezzo di un ufficiale del suo seguito fece in modo che Parigi venisse informata sull'andamento del riarmo tedesco. Questa è infatti una caratteristica della politica di Hitler, scegliendo la via del riarmo, pericolosa per le reazioni che essa rischiava di suscitare in relazione ai trattati. Era necessario che il governo tedesco potesse percepire le più piccole reazioni dei nemici di una volta. Un riarmo assolutamente segreto avrebbe potuto suscitare conseguenze disastrose. L'importante era perciò evitare un'azione preventiva degli alleati della guerra precedente. D'altronde, la fabbricazione e la sperimentazione di materiale bellico hanno ripreso per conto della Germania nell'Unione Sovietica, in Svezia, in Spagna e in Olanda sin dal 1926. Per completare quest'opera, la diplomazia del Reich lascia intendere che niente impedirebbe una generale resa dei conti in Europa se la Germania ottenesse l'uguaglianza dei diritti per quello che riguarda gli armamenti, mentre il sogno di un'Europa finalmente sistemata sta prendendo forma a Parigi e a Londra, malgrado la brutale franchezza del Führer nei suoi discorsi e la precisione di Mein Kampf. Hitler prepara un primo scontro di forze. Esso sarà spettacolare. Il sabato 16 marzo 1935, disprezzando le disposizioni del Trattato di Versailles, Hitler firma la legge sul servizio militare obbligatorio. In questo modo la Germania si procura un esercito di 500.000 di uomini, formato da 12 corpi di armata e da 36 divisioni. Lo Stato Maggiore non ne chiedeva che 21. Meno di un anno dopo, il 7 marzo 1936, 50.000 uomini, divisi in 12 colonne, penetrano nella Renania, dalla frontiera dei Paesi Bassi a Kehl. Per la prima volta l'Europa sente parlare di Guderian, anche se le sue autoblinde non hanno avuto bisogno di intervenire. Per gli specialisti più avvertiti di questioni militari, la presenza dei carri nella preparazione dell'azione in Renania contiene già in embrione le operazioni delle autoblinde dell'inizio della guerra del 1939-1945. Il 7 marzo è un sabato. La notizia raggiunge dunque il pubblico in tutto il mondo soltanto lunedì. La sorpresa è grande, eppure sono passati 2 anni da quando i nazisti hanno parlato della rioccupazione della Renania. L'ispettore di cavalleria, il generale Knochenauer, al termine di un banchetto a Bruxelles, dichiara che le truppe tedesche riprenderanno molto presto la Guardia del Reno. Goebbels, dal canto suo, nel gennaio 1936 proclama: «L'esercito tedesco deve essere pronto alla frontiera». Ai termini del Trattato di Versailles e di quello di Locarno, la Renania doveva essere smilitarizzata. Hitler non rispetta questa clausola. In compenso ce n'è un'altra che gli va a pennello, quella che prevede un plebiscito nella Saar. Il 13 gennaio 1935, con 477.000 voti contro 48.000, la popolazione locale vota per il ritorno del suo territorio alla Germania. In quella occasione Hitler aveva solennemente affermato: «La Germania non ha altre rivendicazioni territoriali da far valere ad ovest. Viene la volta dei documenti sugli internamenti di protezione. Si intendono con ciò gli internamenti in campi di concentramento che dal 1933 continueranno fino alla fine della guerra. Le SA percorrono la Germania inizialmente alla ricerca dei comunisti e degli ebrei. La Gestapo è incaricata di tenere i campi. Come fa notare allora il primo segretario dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, è chiaro che i campi ospitano anche gli avversari politici, chiunque essi siano. Il sostituto procuratore americano prova che nel 1934 l'assassinio politico entra ufficialmente a far parte del gioco. Egli cita l'accusato Frick, eseguendo ordini di Hitler. Nel 1934 si procedette all'arresto di moltissime persone, di queste almeno un centinaio venne accusato di alto tradimento e giustiziato. Tutto questo avvenne senza rispettare alcuna procedura giuridica, persone che non erano ben viste, come Schleicher, ex cancelliere del Reich, furono assassinate. Anche la moglie di Schleicher fu ammazzata. Per l'esecuzione degli ordini Himmler si servì delle SS. Pagina 148.